State ascoltando SBS Italian.
E qua c'è bisogno di dire chi era, lo diciamo, questo è Luciano Pavarotti con uno dei grandi classici della musica, della lirica italiana, anzi mondiale, con La donna è mobile dal Rigoletto. È stato un po' un accostamento il nostro, non malizioso, però ci è venuto un po' malizioso. Insomma, il tenore di Sanremo è il tenore per eccellenza italiano.
E mentre andava in onda per i nostri ascoltatori questa singolar tenzone musicale, il nostro ospite la commentava in studio, perché ci ha raggiunto questa mattina Gio Talia, che è un direttore d'orchestra. E appunto, Gio, innanzitutto ben trovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie.
Allora, appunto, si parlava di confronto tra generazioni e ci raccontavi che i giovani cantanti magari hanno un approccio, una formazione un po' diversa da quella delle grandi storiche voci della lirica italiana.
Assolutamente, perché studiano per un po' di tempo e pensano di avere arrivati. Invece la mia generazione, che poi appartiene anche a Domingo e anche un po' a Pavarotti, sono più giovani di Pavarotti, ma era quella. Avevamo una cosa in mente, di fare arte, non di fare spaffardi, cioè che uno canta un acuto e poi che pensa che è arrivato, è una cosa ridicola. La voce è importante, ma è molto più importante una certa intelligenza musicale, ma anche intelligenza normale per tutti i giorni, perché se uno non sa fare, alla fine la carriera è molto corta.
Carriera corta. Allora, Gio Talia è qua per presentarci l'appuntamento di martedì prossimo, che si chiama Celebrating Opera and the Art of Singing, cioè la celebrazione dell'opera e l'arte del canto, che, come dice il titolo, è una celebrazione del mondo dell'opera, però non soltanto dal punto di vista di che bello è cantare, ascoltiamo i cantanti, sì, sì, ma è l'idea di base, quella di concentrarsi proprio sulla scienza vocale. Allora raccontaci come funzionerà questo incontro e poi andiamo nei dettagli.
Sì. Senta, il canto, cioè l'insegnamento del canto, ha cambiato tutto. Al nostro paese, che ha creato i più grandi cantanti fin dal Rinascimento, c'era un modo di insegnare che era molto empirico, cioè il maestro gli diceva all'allievo: io l'ho fatto così, mi sembra che ho fatto bene,
falla anche ti prego
falla anche tu. Invece adesso, per tutto il mondo, è cambiato anche in Italia, che è il soggetto del mio terzo libro, Come fare bel canto con la scienza invece della scuola empirica, è cambiato tutto. Cioè oggi, se uno non ha una certa educazione dell'anatomia, fisiologia e della scienza, non può insegnare canto veramente, non si può chiamare gran maestro.
Quindi un maestro di canto adesso è mezzo maestro, mezzo dottore?
Esattamente, non è una cosa, è proprio così. Uno deve sapere, perché l'allievo non è più come era prima negli anni dei castrati, che questi poveri ragazzi non dicevano neanche bu, perché cominciavano con un maestro dall'età di 10-12 anni e si lavorava sempre, tutti i giorni, con quel maestro. E il maestro, infatti, Caffarelli, che è già un caso famoso, con Farinelli erano i due più grandi castrati, gli dice al suo maestro, dopo 6 anni di studio, gli dice a Porpora: maestro, ma pensa che possiamo fare una romanza, perché sono 6 anni? Carissimo, gli dice, continua così per pochi mesi e poi ti dirò che sarai il più gran cantante dell'Europa, non hai bisogno di cantare. E fu vero, perché Caffarelli le fece, anche a Farinelli le fece un gran contrasto, solo che dicevamo con questi ragazzi che non sanno fare, la differenza fra Farinelli, che ha fatto la più gran carriera forse di tutti i tempi, e Caffarelli, era che Caffarelli era un po' aveva un carattere un po' difficile, e anche con quella gran voce la gente un po' si stanca e l'impresario dice: ma guarda che questa è una carriera già difficile, non ho bisogno di
di bizze da
sì,
divo.
Sì, sì, invece Farinelli era un grand'uomo, cantava da Dio, ma era anche... E infatti diventò come primo ministro in Spagna quando ha finito la carriera di canto. Era un uomo di conseguenza.
Joe, io innanzitutto spero che ci sia qualche voce giovane che si salva.
Spero anch'io.
Ecco.
Guarda, no,
tanto per dire.
Senta, sono ottimista, non vorrei dirti che sono pessimista, sì. Ma bisogna sapere che tutto cambia. E le cose sono cambiate così, e infatti, ma guarda, poi ci dobbiamo dire che anche i gran cantanti come Pavarotti, Domingo, Lafreni, Montserrat, non è che hanno imparato tanto con la scienza, quello era un altro tempo,
e
sono diventate grandi, sai, sì.
Questa evoluzione di cui ci parlavi prima, appunto, verso un approccio più scientifico, sì, piuttosto che empirico, la vedi come un'evoluzione o un'involuzione positiva?
No, io ci tengo che gli italiani sono più intelligenti degli altri, devo dire la verità, perché la trovano come parte di una evoluzione, perché tutto cambia, ma non è necessario di fare rivoluzione. Allora un pochettino alla volta loro immersano anche le nuove tecniche nella vecchia storia. Invece ci sono tanti altri paesi più moderni che dimenticano che abbiamo fatto dei gran cantanti per 500 anni e cominciano come con la scienza, come abbiamo cominciato la storia del canto e dell'opera. Non è cominciato ieri, è cominciato 500 anni fa.
Questo senz'altro. Allora, ricordiamo l'appuntamento che si terrà al Coaset di Melbourne, nel 199 Faraday Street, martedì 18 febbraio dalle 6:30 alle 8, appunto questa celebrazione dell'opera. Ecco, in realtà è una appuntamento con tanti ospiti.
Sì.
Quindi non sei soltanto tu, ma insomma c'è tanta gente che parla, e soprattutto la cosa nuova rispetto magari ad appuntamenti del passato dedicati all'opera è che, lo ripetiamo, non ci sono soltanto cantanti, ma ci sono appunto i dottori, insomma, cioè anche dal punto di vista scientifico.
Sì.
Raccontaci come funzionerà.
No, ma guarda, come funziona è che abbiamo trovato una scientista che è una delle più eccezionali in Melbourne, che si chiama Debbie Fallon. Lei parlerà un pochettino della scienza, e poi abbiamo il direttore.
Tra l'altro lei è proprio uno speech pathologist,
quindi si occupa
proprio di non di canto, cioè anche di canto, ma di come funzionano fisicamente il corpo umano.
Non possiamo dimenticare che alla fine la voce si tratta di aerodinamica, che incontra il tessuto dei muscoli, è questo che fa voce, quindi è una cosa umana, ma anche che si può toccare, è tangibile, non c'è un gran mistero adesso, sappiamo come lavora la voce, e lei, la Debbie, incontra questi problemi tutti i giorni, che deve guardare giù e vedere che cosa succede nelle corde vocali e anche altri muscoli.
Ecco, mi dovrei far visitare io, visto che le corde vocali hanno
presentati.
non soltanto lei, perché poi ci sono dei produttori artistici, ci sono cantanti.
Sì, ci sono i cantanti che vengono a cantare, che quella è un'altra bella cosa, perché alla fine tutte queste idee, se non formano cantanti, non contano niente. Quindi c'è bisogno della teoria, c'è bisogno di capire, ma c'è bisogno anche il fatto di fare, e il fatto di fare non è sempre facile, perché anche con tutte le grandi idee, per esempio ti parlo un pochettino da me, da giovane cantavo senza sapere un granché, perché la voce era bella e io ero, adesso conosco tutto, ma la voce non è più bella come era quando ero giovane, quello si capisce.
Chiaramente, è risaputo che io dovrei essere titolare in una squadra NBA, ma purtroppo non lo sono.
Non sempre
la differenza fra teoria e pratica.
Le ciambelle vengono con il buco, ecco. Però a volte invece sì. Joe, facciamo un passo indietro,
andiamo
nel lontano 1562 per parlare di un trattato di Giovanni Camillo Maffei, il primo trattato sul canto proprio dal punto di vista della fisiologia umana. Da lì parte un viaggio che viene descritto dal tuo libro, che si intitola A History of Vocal Pedagogy in Tuition and Science. Che cosa hai scoperto appunto nei tuoi studi?
Ah, che bella questa domanda. Ho scoperto che ci sono dei giganti che hanno fatto del gran lavoro e che oggi sono quasi dimenticati. Ed io non permetto che la gente si dimentica che stiamo camminando, come dicono gli inglesi, che hanno ragione, sulle spalle dei giganti. Quindi per me non è solo la storia, che ho cercato di farla al massimo con grande onestà e sincerità, ma è anche un omaggio ai personaggi che hanno fatto un gran lavoro, al tempo che non era tanto facile di fare questi libri.
Ma personaggi come, ad esempio, qual è la storia che ti ha colpito di uno di questi personaggi dimenticati?
Guarda, devo dire, Porpora per esempio, c'era sempre quasi una lotta fra i maestri, e questa lotta era una cosa che ci ha portato avanti, non era una cosa distruttiva. Per esempio, la cosa che mi ha veramente colpito è che nella scuola napoletana del Porpora, quasi nello stesso anno, a Bologna c'era Francesco Bernacchi. E hanno fatto lotta per anni quei due. Qual era la maggior scuola? La napoletana o la scuola bolognese? Ma in questa lotta si aiutavano uno all'altro, anche non volendo aiutarsi. E poi passa un po' di tempo e ho trovato la stessa cosa con Manuel Garcia e il nostro Francesco Lamberti, che uno ha trovato l'appoggio nuovo invece del sostegno, e quell'altro ha lavorato come un cane per trovare e fare un strumento che poi poteva guardare per la prima volta le corde vocali. E quando ha trovato questo laryngoscope, se n'è andato a casa, che l'ha fatto lui, se n'è andato a casa, ha cantato tutto il giorno fino a che non aveva voce, perché stava guardando le corde vocali, come guardavano nell'acuto, come guardavano nelle note basse, come guardavano nelle note
questo
centrali.
Questo in che anno?
A 1855 ha trovato il laryngoscope, ma la lotta aveva cominciato ben prima.
Decenni prima. Sì. Senti, tu hai fatto un altro libro che è Italian Bel Canto in the Age of Vocal Science, sì, che analizza la scuola moderna del,
sì,
bel canto.
Sì, sì.
Ecco, ci dicevi prima, la storia della lirica è una storia che va da Monteverdi in poi, 500 anni.
Assolutamente.
Come cambia il bel canto? Cioè, che differenza c'è tra un cantante del 1500 e un cantante del 2020?
Senta, le voci dovevano essere più grandi. Uno dei grandi problemi che abbiamo è che al periodo della Rinascenza i teatri erano più piccoli, le orchestre erano più piccole. Non era una cosa così grande come adesso la Scala o il Metropolitan, che sono quasi 4.000 persone.
Quindi proiettare la
quindi
voce era
proiettare
più
la voce era più facile. Però devo dire che i castrati erano molto adatti a progettare la voce. Quindi ha cambiato tanto, però non il bel canto. Il bel canto rimane quasi come era prima. Quello che ha cambiato è come facciamo bel canto, che adesso c'è una scuola che è molto più oggettiva, che è molto più fisiologica e molto più scientifica. Però alla fine cerchiamo di fare sempre quello che facevano loro, ma si spera un po' meglio.
Tanto per definizioni al volo, cosa intendiamo per bel canto?
Il bel canto, guarda, vuol dire veramente canto bello. Il primo che ha usato quella parola era Nicola Vaccai, che diceva in un suo trattato il nostro bel canto, ed è lì sviluppò. Però il bel canto più tecnicamente è che comincia con una parte di romanza che è molto sostenuta, che è un canto spianato, molto bello, e poi la seconda parte è una seconda parte che ha tutti quello che chiamiamo passaggi e trilli e tutte
parte virtuosistica.
E poi anche l'acuto. Quindi uno deve essere capace di fare tutte e due, e poi inoltre di anche recitar parlando, perché la prima parte è sempre quasi parlata.
Forse avremmo dovuto mettere Pavarotti che faceva Turandot per fare...
Invece Pavarotti, guarda, che è stato un gran cantante del bel canto negli anni prima, però era un cantante che ha fatto il suo lavoro per arrivare al bel canto.
Allora, noi dobbiamo chiudere purtroppo questa interessante conversazione con Gio Taglia. Vi ricordiamo l'appuntamento al Quasit martedì 18 febbraio a partire dalle 6.30 fino alle 8 di sera.
Allora, grazie al maestro. Noi ci ritroviamo domattina come sempre con il programma in italiano dalle 8 alle 10.
Da
l'augurio Carlo di Regna. Un'ottima giornata.
Da
ciao!
Carlo Regna, Francesco Aldinoci.
Grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.